Radio Stonata. Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano su Radio Stonata, sulle onde di www.radiostonata.com,
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
Sì, sempre qui dal Politecnico di Torino.
Sempre.
Siamo felicissimi di tutto questo, orgogliosi. La cultura all'interno del mondo universitario. Ma non
solo. Davvero. E poi con una regista d'eccezione.
È vero, la nostra Fabiana, che
grande,
ci accompagnerà
Fabi.
Anche oggi ci traghetterà in questa puntata specialissima, Maxone.
Io sono già emozionato.
Anch'io. Anche
succederà
perché,
di tutto.
Secondo me sì, secondo me ne succederanno delle belle. Noi siamo molto contenti di questo, come sempre. Quindi ringraziamo come sempre tutti i nostri amici che ci seguono, che sono veramente tanti. E allora io direi, Maxone, tu sei pronto?
Io sono prontissimo.
E allora facciamo partire il jingle, perché i primi ospiti
sono
stanno
qui.
Per arrivare.
No, sono qui.
Vero. Vai Fabiana. Love left.
Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
Amici, io sono veramente molto molto contento, credo anche tu,
io
Maxone,
perché sono curioso.
Sei
io.
Curioso, sì. Devo dire, loro sono amatissimi, sono pazzi un po' come
pazzeschi
noi, e questo
sono.
Ci piace un sacco, e hanno contribuito ancora una volta a stupirci, perché è sbarcato sulla piattaforma YouTube il primo cortometraggio, proprio diretto e interpretato da loro due, e loro due sono veramente un tornado insieme.
Vero.
Sono un po' folli, eufolli, possiamo dire. Un po' eufolli particolari. Ridono già. E allora i Pampers, Andrea Pisani e Luca Peracino. Ciao ragazzi.
Grazie.
Ciao, buonasera.
Belle
ciao.
Parole. Non capivo se fosse la verità, se ci presentano.
Assolutamente la verità.
Allora, è un po' di verità.
È la presentazione con Polly.
Vero che è folli, vi piace? Meno male, dai ragazzi.
Sì.
Allora, la prossima volta però vi vogliamo in studio qua al Politecnico,
sì,
ragazzi.
Sì. Un po' di follia anche
no,
qui.
Ma io ho scoperto adesso che trasmettete dal Poli, incredibile. Noi essendo di Torino abbiamo sempre fatto davvero di tutto per non venire al Politecnico.
Vedi? E invece
vorrebbe
con Luca
dire...
e Max dovete, vorrebbe dire, dicevi Luke.
Vorrebbe dire tornare in università dopo 10 anni.
Che bellezza, no?
E tra l'altro non ci siamo mai disiscritti, quindi forse ci chiedono anche di soldi.
Vabbè, dai,
vi travestiremo. E poi magari potete anche girare Eufolia 2.
Eufolia.
Sarebbe
mia,
bellissimo.
Mamma mia, anche con la presentazione di Eufolia. Sei più collegato dei titoli del TCC.
Ragazzi, io lo sapevo oggi, Max, lo sapevo. Poi cosa hai detto, Andrea, nel fuori onda? Un Luca c'è sempre che, come dire, rompe un po',
Sì, un Luca c'è sempre, come da voi, anche da me c'è sempre un Luca, però io vedo che voi vi chiamate Maxone.
Sì,
e
già.
Lo faccio con lui, ma come se Luca si chiamasse Coglio.
Ah, certo.
No,
certo.
Vabbè,
però io uso lo stesso accrescimento.
Perché tu ti devi chiamare Ne?
Vabbè raga, io lo sapevo che con loro sarebbe stato complicato.
Ragazzi, divertente.
Sì, no, molto divertente e anche un po' folle, come dicevamo. Insomma, il 29 di ottobre è uscito questo video bellissimo che sta spopolando alla grande. Io vorrei, Andrea, partiamo da te, dai. Inizia a raccontarci di cosa si tratta, come farlo per andarlo a vedere, perché è online alla grande. E soprattutto quanto possiamo così essere coinvolti dalla felicità, se vogliamo esserlo.
Sì.
Allora, cerco di essere breve, perché mi rendo conto che quando racconto di questo progetto passano le mezz'ore e io sto ancora parlando. Allora, cercherò di riassumere.
Sì, okay. Sì.
Allora, praticamente un mese fa è uscito questo corto che si chiama Eufolia, quindi la crase tra euforia e follia, perché praticamente è il primo cortometraggio che facciamo, quindi una roba un po' di un genere diverso rispetto al solito, e parla un po' della ricerca della felicità dal nostro punto di vista. Abbiamo cercato di ambientare il cortometraggio in un presente alternativo ma attuale, ovvero c'è il Covid,
sì.
Quindi tutti girano con le mascherine, l'abbiamo, essendo un corto sulla ricerca della felicità, l'abbiamo ambientato in un parco divertimenti che della felicità fa la sua
certo.
Che è Gardaland,
certo.
E abbiamo detto, immaginiamoci che per colpa delle mascherine i dipendenti di Gardaland non riescono a capire quando un bambino è felice e quindi devono inventarsi un modo per capire se la gente è felice. Allora utilizzano una sorta di monocolo tecnologico,
sì.
che rivela la percentuale di felicità e quindi i controllori, sì. della felicità, quando vedono qualcuno che non è abbastanza felice, intervengono per renderlo felice e farlo tornare a casa felice dopo l'esperienza del parco. Quindi
perfetto.
Questo è la situazione di partenza un po' futuristica, ma un po' sul controllo delle emozioni, anche con
certo.
Social Dilemma sono venute fuori queste dinamiche ultimamente, quindi molto
sì.
attuali,
sì.
sul controllo, no, questa volta non dei dati personali, ma del, diciamo, del,
dei sentimenti.
Dei sentimenti, esattamente. L'evento scatenante, praticamente, quando il direttore, oltre a voler sì. far felici i clienti, in occasione di Halloween vuole anche spaventarli.
Eccolo.
E allora abilita su questo monocolo la visione della paura. Perciò quando i dipendenti, oltre a rendere felici, possono anche spaventare soltanto fino al 25% i visitatori, per renderli un po' adrenalinici, insomma, per rendere adrenalinica l'esperienza di Halloween. È per quello che è uscito un mese fa il cortometraggio.
Sì, certo.
E se non fosse che c'è un folle, un pazzo, che si rende conto che prova piacere a far paura alle persone, entra in questa sorta di loop sadico dal quale non riesce più a uscire, quindi decide di fregarsene delle regole e di portare una vittima al 100% di paura.
Ecco.
E di lì inizia quello che poi diventa una sorta di corto, non dico horror, perché non è che l'abbiamo fatto horror, però con quel senso di inquietudine, anche il finale, ovviamente, che non spoileriamo.
No,
però praticamente noi vogliamo andare a raccontare, vogliamo mettere un occhio su cosa significhi ricercare la felicità, se per farlo bisogna privarne gli altri, perché praticamente questa persona prova felicità
sì.
facendo paura agli altri.
È vero.
Nella vita niente è gratis e tutto avrà delle conseguenze, insomma.
È vero.
Il cortometraggio è gratis e lo si può vedere su YouTube. Dai, ho detto tutto in
Ma no, su Pampers Tube.
Io ho subito una domanda.
Per chi? Per Luca a questo punto, ragazzi.
Ma per chi vuole rispondere?
No, Luca.
Ad Andrea, non so.
Luca, che finora non ha sbagliato niente.
Che non ha ancora sbagliato nulla, esatto, Andrea.
Infatti, lasciamola così.
No, vai.
Ma quanto è stato bello spaventare la Baldaccini.
Eccola lì, vabbè.
Allora,
no, ragazzi, aspettate. Bea vi saluta e l'abbracciamo anche noi. Perché,
tanto.
Insomma, no.
La conoscete?
E come sì. no, la Beatrice, sì, a parte vederla adesso il mercoledì in All Together Now, ma la conosciamo da anni,
sì,
ed è un grande onore nostro.
Grande.
Anche, sì.
Beatrice è una nostra amica da tanto tempo e questa è la prima volta che l'abbiamo coinvolta.
Ah, ecco.
Ed è stato tardi, in realtà,
sì.
ci conosciamo da così tanto tempo che è quasi un peccato averla coinvolta solo adesso, però era il profilo perfetto per questa ragazza, perché poi lei è poliedrica, è bravissima,
sì.
a parte che canta, fa musical, voi lo sapete,
sì,
per
sì.
chi ci sente da
certo,
casa.
Certo, certo.
E adesso è tra i protagonisti di All Together Now ed è stata molto brava anche nella vittima horror. È una skill che si aggiunge già al suo ventaglio abbastanza ampio. E spaventarla non è stato niente male. Poi faceva gli urletti, era abbastanza interessante.
È vero. Senti Luca, io voglio chiederti una cosa, visto che insomma non hai sbagliato ancora nulla.
Proviamo adesso.
No, per te che cos'è in realtà la felicità adesso, a prescindere da tutto? Dovessi darmi dammi un aggettivo per definire la felicità.
Ma con un aggettivo non lo so, però ho una visione molto, cioè a cui punto, insomma, e credo sia che alla fine sia la serenità.
Ok, ok.
Sì.
Anche
sembra un po' novità, ma in realtà no, perché la felicità si può raggiungere è soggettiva, insomma,
sì.
ognuno la ricerca in diversi modi. Secondo me la serenità è... avete visto Il Signore degli Anelli?
Sì, come no, certo.
Come?
Okay. Quando Frodo...
se rispondevate no, cadeva la linea.
Andrea, dai.
Esatto, quando Frodo alla fine di tutto si risveglia a gran burrone, che arrivano tutti, quella mattina lì per Frodo, che non ha più niente da fare, ha fatto tutto, cioè è proprio tranquillo e, sì, e sciallo. È quello, secondo me la felicità è quello.
Sono anche degli attimi, diciamo.
E
perché...
quella mattina di Frodo al Gran Burro.
Ecco, ci sta. No, no, ma ci sta.
No, vabbè, Andrea, tu cosa ne pensi? Cioè, questa interpretazione.
No, sono assolutamente d'accordo. Perché, vabbè, la felicità sono... La felicità in quanto felicità, per come viene percepita da noi, anche solo la parola, da come siamo abituati, è impalpabile. Quindi sì, di solito la gente si rende conto di essere stato felice in un momento, ma sì, non si rende conto di averlo vissuto il momento, sì, di felicità. È quasi sempre retrospettivo. E quindi la felicità, sì, cioè la puoi vedere se dai un gelato a un bambino, sì, e vedi negli occhi suoi la felicità, ma da quando perdi poi quell'innocenza, capire cos'è felicità e cosa no è veramente molto molto difficile. Quindi sostanzialmente, per riassumerla, è l'assenza di cazzi.
Se si beh, sì,
rende l'idea, no?
Sempre mille cazzi. Abbiamo tutti sempre mille cazzi. Quello che diceva Pefa su, sì, Luca, scusate il soprannome Pefa, su Frodo è praticamente un costume romantico di questa frase più greve che, sì, ho detto, perché comunque lui nell'ultimo periodo, lui era un hobbit, che è una vita di contadini dove sono sempre felici, sì, arrivano una marea di cazzi e dopo anni che li risolvono, lui si sveglia lì, sono finiti, e quella è felicità.
È felicità allo stato puro, è vero.
È vero, beh, allora Luca, bisogna chiedere che cosa farebbe per avere la felicità, perché comunque avere serenità e stare bene proprio come Frodo non è mica facile.
No, alla fine è perché Frodo è felice perché è riuscito a portare l'anello.
Sì,
sicuramente non si raggiunge con molta fatica la felicità, e credo mettendo delle buone basi.
Sì,
probabilmente, cioè, nel senso, se le basi sono sbagliate, da quel giorno in poi tutto ciò che farai avrà delle basi sbagliate. Beh, ti darà pensieri, ti darà i famosi cazzi di cui parlavamo prima. Stiamo dicendo troppe volte le parolacce.
Ma no, no, ma poltronissima, si può tutto, ragazzi.
Anche perché sappiamo che la tua strada è spianata, perché al tuo fianco, sì, hai Andrea.
Allora, è una botte di ferro.
Pensavo che di cazzi se ne intende.
Ragazzi, io però una cosa ve la...
Si può dire di tutto.
Ma sì, ci sta, sì, ci sta. Le 19 e 12 si può dire di tutto. Ecco, ragazzi, però voi che siete abituati a farci anche tanto sorridere, divertire, visto che si parlava anche della paura, ecco, che cos'è che in qualche modo vi frena? O c'è qualcosa che vi fa paura? Questo momento è un momento storico difficile. Adesso noi stiamo cercando di regalare dei sorrisi anche, certo, attraverso questa intervista. Però c'è qualcosa che vi blocca, che vi fa paura? Vorrei proprio sentirlo sia da Andrea che da Luca.
Ma allora, lo stato che noi stiamo vivendo in questo momento ci sconvolge, e come ha sconvolto un po' tutti. Diciamo che io penso che significhi per tutti quasi la stessa cosa. Sì. Le differenze sono nel modo in cui si reagisce, nel senso, anche in base alle possibilità che si hanno, nel senso, noi facciamo un lavoro che per fortuna ci permette di continuare a fare delle cose da casa, a produrre contenuti, che è il nostro lavoro, cioè noi viviamo, sì, con la nostra creatività. Quindi già solo riuscire a poter ancora dare sfogo alle proprie idee, ai propri progetti, e questa cosa qua fa sì di non stagnare, di non sentirti morire tra le mura di casa, perché sennò sarebbe devastante, penso.
E come?
E quindi la nostra è una fortuna, ma anche un po' uno state of mind che abbiamo cercato nella vita, nel senso, comunque noi le cose, dalle belle alle brutte, le consideriamo sempre costruttive, quindi sì, non ci abbattiamo. E quindi in questo momento non mi fa paura e non ci fa paura, lo viviamo però certo come un momento buio, sì, dal quale però risorgeremo senza dubbio, noi come tutti. Le cose che fanno davvero paura, non lo so, sono forse più trascendentali, sì, non saprei cosa dire. Sicuramente il fatto di fare un lavoro privilegiato, di aver sognato questo da ragazzi, sì, e averlo fatto, è un'enorme soddisfazione, che quindi corrisponde a una grande paura di perderlo. Beh, quello, da quando abbiamo, certo, iniziato a farlo, certo, abbiamo sempre avuto il terrore di perderlo. Quindi la paura di un giorno svegliarsi e non poter più fare questo lavoro, quindi della nostra vita questo lavoro, è sicuramente una paura.
Sì, ti capiamo molto bene.
Ti capiamo, Andrea. Per te, Luca, invece?
Sì, ma più o meno, secondo me, il cambiamento che... è una cosa che mi fa paura, nel senso che è necessario ed è fisiologico sempre, nel senso che ci sarà sempre, ci sta. Però ogni volta che ti trovi in una dimensione dove comunque le cose vanno bene, stai bene, il cambiamento può spaventare, insomma.
Certo,
assolutamente.
Quindi, che continui così a lungo.
E voi?
Ma noi devo dire l'incapacità alle volte di adattarsi, ecco, perché questo mi fa paura, ma anche da parte degli altri a me personalmente, l'incapacità di trovare, di essere un po' una sorta di pongo, ecco, io trovo che quando non riesco a trovare queste persone che si adattano anche al sottoscritto, per me diventa complicato.
E invece qua scatta una supercazzola veramente incredibile, perché la mia più grande paura è che il mondo intorno a me possa non essere felice. Io faccio di tutto.
Vabbè, lui sì.
Io faccio di tutto, dal sorriso che ho dal mattino quando mi sveglio fino a quando vado a dormire, io credo in questo. Sì. Sono fatto così.
E poi...
ti fa onore e ti rende un eroe che non riuscirà mai a
vincere,
a raggiungere quello per cui lotta, però sei comunque un eroe in
un'arena.
Guarda,
ci credo
che sei Andrea.
Tanto, grazie.
È il nostro Tommaso Moro della situazione, è un utopista. Ci sta.
Ci vogliono
assolutamente. Tra l'altro volevo anche dire che abbracciamo anche Carlo Valli, perché
sì,
insomma c'è questa partecipazione
ragazzi,
grande Carlo.
Meriterebbe veramente un monumento.
Eh sì.
Per chi non conoscesse Carlo Valli dal nome, vabbè, lo storico doppiatore di Williams, a cui noi abbiamo dato la grandissima responsabilità di chiudere il nostro cortometraggio con un monologo molto toccante, a nostro avviso, e anche solo scrivere delle parole lette da lui per noi è fonte di grande orgoglio, di soddisfazione. E, ci serviva una voce sapiente che potesse prendersi sulle spalle delle cose da dire, perché dette da noi sarebbero risultate forse un po' patetiche o retoriche, invece tutto in bocca a lui ha tutto un altro sapore, cioè... lui veramente legge l'elenco della spesa e dice mica
è vero Andrea.
E gli abbiamo chiesto, siamo riusciti a trovare il suo numero da tramite Shade, perché sono doppiatori tutti e due, Shade è il nostro caro amico, e quindi ci ha dato il numero di telefono. Io gli ho detto se voleva partecipare al progetto, lui fa: guarda ragazzi, purtroppo prima dell'8 novembre io non torno a Roma, sono a Brescia. E faccio: no, forse non hai capito, tu ci dici sì, noi costruiamo un fonico
grande.
E quindi siamo andati a Brescia, lui stava facendo l'allestimento di uno spettacolo teatrale che avrebbe esordito a Brescia e quindi lui aveva lì un appartamento che gli aveva dato la produzione. Fa: cosa facciamo, andiamo da me ragazzi? Allora siamo andati da lui e siamo entrati in questo appartamentino in camera sua da letto con il boom, le mascherine,
top,
e quella doppia. È stato un momento magico,
fantastico
anche per noi. Quando l'abbiamo intervistato fu molto emozionante, quindi anche lui nel nostro cuore. Andrea, Luca, qui il tempo è tiranno, sentite, però io vi strappo una promessa in diretta.
Loro non lo sanno.
Facciamo poi una
accordi, tanto in diretta
tanto dovete dir di sì per forza.
Infatti.
No, ma poi io poi vi cerco. No, ascoltate ragazzi, l'avevo anche già detto, ve l'avevo anticipato, non a voi, ne avevo parlato con la Vera, però insomma facciamo poi magari una diretta streaming di una mezz'oretta, così facciamo, ci vediamo de visu e riusciamo anche un attimo a raccontare, far vedere il trailer e tutto quanto, se vi fa piacere ragazzi.
Va bene, volentieri.
Bene, aggiudicare,
bravo Luca, bravo, come te nessuno.
Beh, ragazzi, noi vi abbracciamo di cuore, ad Andrea Pisani e Luca Perracino, i Pampers sono nel nostro cuore. Andate a vedere questo video perché è veramente fenomenale.
YouTube, Pampers Tube, lo trovate, è incredibile, vi divertirete.
Assolutamente.
Un po' di paura.
Ci sta. Adesso noi li
grazie
lasciamo.
Grazie mille, siete stati fantastici.
Grazie a voi,
grazie
davvero,
a voi.
Ragazzi, veramente di cuore. Vi lasciamo con una bella canzone, vero Maxone?
Una canzone di LP, The One That You Love.
Ci piace, ascoltiamocela, vai. Grazie, ragazzi.
Grazie.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, rieccoci. 19:21, sempre Poltronissima con Luca e Max. E abbiamo salutato i Pampers e ci siamo divertiti un sacco.
Un sacco.
E adesso, Maxone, cari amici di Radio Stonata, di Onde Quadre, devo dire sono felicissimo, perché lei è da un po' che la volevamo ospite, l'abbiamo ammirata alla grande venerdì sera.
Hai ragione, hai ragione. Con i Pampers abbiamo parlato di paura e anche con lei parleremo di paura, perché la sua voce sì. è stratosferica, fa sì. paura.
Fa paura. Lei si è aggiudicata la finale di Tale Quale Show 2020 con un'interpretazione incredibile, ne parleremo, ma non solo di quello. Lei è la grande, bellissima, bravissima Lidia Schillaci.
Lidia, ciao!
Ciao!
Ciao,
Lì.
Ciao amore, che bello averti qui.
Guarda, sono proprio contenta, contenta perché mettete di buon umore, veramente, quindi grazie.
Ma grazie,
grazie
a te,
Lidia. Bellissimo quello che dici.
Hai detto una cosa bellissima e devo dire che anche tu ci metti tanto di buon umore, perché te lo dicevo sabato quando ci siamo sentiti, hai una solarità che è dentro di te, nei tuoi occhi, non solo nel tuo sorriso, nei tuoi occhi. E io vorrei grazie. Partire da questo, cioè intanto, wow. vabbè, noi ti abbiamo ammirata alla grande sì. perché veramente hai stravinto,
fantastica.
Meritata, perché
fantastica.
Tutte le tue interpretazioni sono state favolose, quella di Mina sublime, ma non solo quella
non
di
solo,
Mina.
Non
cioè,
solo.
I tuoi occhi, ecco, i tuoi occhi, intanto vorrei partire da quello. Cosa rappresenta per te lo sguardo? Perché attraverso lo sguardo tu comunichi tanto, Lidia. Quindi una domanda
allora,
un po' diversa,
io,
vedi che...
No, sì, sì, è vero, no, però io non mi posso guardare dall'esterno,
certo.
ovviamente. Io cerco ogni volta che canto di lasciarmi andare il più possibile alla musica. È come un cadere nel vuoto, no? Sì. Cercare proprio di essere completamente immersi in quello che si sta facendo, cioè quello sì. Per me è fondamentale. Se appunto mi dici che si vede dagli occhi quello che succede dentro di me, questa cosa mi fa solo che piacere, perché vuol dire che l'emozione che ogni volta che salgo sul palco provo, ed ti posso garantire che è intensissima, ogni volta è così, e spero veramente che sia per sempre così, perché è la cosa più bella che succede all'interno di una persona quando si sente la musica veramente sì. Con il cuore è quella. Quindi mi fa piacere insomma che si veda dall'esterno, perché poi la musica è condivisione e, certo. Ed è quello che voglio fare, condividere con tutti.
Sì,
e poi porti dentro di te la tua terra, il cuore sì. Della tua terra che noi amiamo.
La bella Trinacria.
Che noi... io poi amo profondamente la mia terra, amo l'Italia, sì. L'Italia in generale, sì. Amo ovviamente la mia Sicilia.
La tua Sicilia che è nel cuore tuo, ma
è nostro anche
noi, perché è magnifica. Com'è stata allora questa esperienza? Te l'avranno già chiesto in tanti. È stato diverso rispetto al passato? L'emozione era maggiore? Soprattutto perché in tempo di Covid è anche tutto più complicato, diciamolo,
Sì, è stata sicuramente un'esperienza rispetto all'edizione sì. Che ho fatto l'anno scorso. Sì. L'anno scorso questa è stata sicuramente diversa. Io non penso di scordarmela mai più, ma penso tutti noi che abbiamo fatto tale e quale, perché comunque il Covid ci ha costretti a lavorare in una situazione quasi di isolamento. Cioè non abbiamo sì. Potuto condividere anche determinate cose che si condividono quando finiva, che ne so, la serata del venerdì certo. Sera che andava tutti fuori a cena, per
certo.
Esempio. E quindi avevi l'opportunità anche di creare anche dei rapporti più belli con i tuoi compagni. Quest'anno invece ovviamente eravamo tutti separati, il trucco veniva fatto, comunque i truccatori e i parrucchieri dovevano essere tutti ovviamente protetti con mascherine, visiere, camici, eccetera eccetera. Quindi è faticoso anche, molto. Faticoso, è già tale quale è faticoso, perché è un programma che
abbastanza.
Ti impegna tutta la settimana, devi stare praticamente ore e ore al trucco, tu considera sì. Che stai tre volte a settimana un trucco da 6 ore, quindi immaginati un po' com'è questa roba qua. Però ecco, la cosa bella è sicuramente quest'anno io personalmente ho vissuto un torneo dove sono potuta andare proprio dentro me stessa,
certo.
Ho tirato fuori tantissimo, credo proprio che forse la voglia di cantare dopo tanto tempo che non si è potuto fare, non si è potuto cantare live,
sì.
Era così forte, ha scaturito dentro di me veramente il tirar fuori proprio tante cose da me, nonostante io stessi interpretando anche degli altri personaggi.
Sì, infatti, facile, perché no? Oltretutto personaggi molto diversi tra di loro anche, non so, penso a Whitney Houston piuttosto che Elisa, Mia Martini, insomma ne hai avuti Giorgia, quindi
sei, ne hai fatti tantissimi.
Veramente tanti, ecco, però con Mina devo dire che sei arrivata al cuore più di altre, perché io e te da soli, che tanto va bene,
canzone fantastica ragazzi,
lì non eri da sola, cioè nel senso sei riuscita a trasportare tutti quanti in coro con te, cioè io devo dire, noi eravamo da casa,
che bello,
no è vero,
questa cosa mi fai venire una pelle d'oca tu a me per le parole belle, no, perché questa cosa è importante, perché poi Io e te da soli era una canzone che Mina, io sono una fan,
sì.
Conosco tutta la sua discografia, sono cresciuta con le sue canzoni, con le sue interpretazioni, quindi quando Mina c'è stato quel periodo degli anni 70 che cantava Battisti, poi
sì,
c'è stato anche
infatti.
Appunto un album che si chiama Mina Canta
sì,
Lucio, no?
Sì.
E allora lì c'è tanto, perché stiamo parlando intanto di due grandi artisti della musica italiana, Battisti e Mogol, che insieme avevano creato questa sintonia, questa magia, hanno creato le canzoni più belle della nostra storia musicale,
sì, dei poeti, poeti proprio.
Esatto, quando due autori, sì. Un autore di musica, un autore sì. Di testi si uniscono, non è facile trovare quel connubio magico che ti fa creare quelle cose, quei capolavori. Ecco, Mina aveva capito che in effetti quei capolavori potevano essere messi anche nelle braccia e nelle corde vocali di una donna, quindi quella cosa lì è stata bellissima.
È vero.
E Io e Ste da Soli è una canzone che è un capolavoro di per sé, perché era stata creata proprio con una libertà artistica e musicale incredibile, e lei lì la interpretava proprio con tutto il dolore che c'è, e quando qualcuno, questo era capitato a tutti, il tuo lui viene da te e ti dice ci dobbiamo prendere un po' di pausa. E lì ti senti morire, ti senti morire, come se volessi che tutto finisse, e quella sensazione esattamente è stata descritta in quella canzone e quel momento, quindi è un'interpretazione molto profonda e mi ha fatto tirar fuori tante cose da dentro di me.
Ma che bello sentirti raccontare.
Sì.
Raccontare sì, perché tu sei bravissima a cantare, ma credo anche tanto a raccontare le emozioni. Ed è bellissimo.
Sì, è molto bello.
Grazie. Sì, Lidia.
E oltretutto io vorrei fare un grande applauso veramente a Carlo Conti, tutto lo staff, tutta la squadra, perché e questa è la bella televisione. È la bella televisione. Guarda, stamattina Lidia abbiamo sentito Gabriele Cirilli, che prossimamente sarà di nuovo nostro ospite, un caro amico, e durante il periodo di tale quale ci ha detto: guarda Luca, Max, sono presissimo, però dopo vengo di nuovo a trovarvi. Lui era stato in studio anche da noi, ecco.
Ma lui è fantastico,
e però il team che si crea, la squadra, non è così scontato, Lidia, ed è molto bello tutto questo, è in TV ancora.
No, dobbiamo tutto a un grande conduttore, secondo me uno dei più grandi dei nostri tempi, che si chiama Carlo Conti, che è la spina dorsale di questo programma, e soprattutto riesce a far arrivare, perché tale quale comunque riesce ad avvicinarsi a tutti, sia piccoli che i grandi.
Sì,
è vero. È un programma molto bello. E poi la cosa è che ognuno di noi, ogni personaggio, veramente riesce a tirar fuori tante sfaccettature, imitando gli altri, interpretando gli altri, riesce a tirar fuori la parte attoriale, che poi la parte interpretativa, la parte ovviamente vocale, quindi sono tante cose che riesce a tirar fuori in un programma solo, in un momento solo, quindi è veramente molto bello.
Bello Lidia, veramente tutto questo.
Molto.
Senti Lidia, ma tu quando sei partita dalla Sicilia, insomma, dalla tua Palermo per andare a Milano, che ricordi hai di un po' di anni fa, insomma? Lasciare, guarda, come diceva Gerardino Trovato, la mia città, insomma, no?
No, guarda, io ti dico che diciamo che la mia vita è stata, dico sempre, ho vissuto forse 7 vite, più degli altri, però ancora ce ne sono tante da vivere. E la cosa che dico è che sicuramente il mio percorso non è stato per niente un percorso facile, è stato pieno di ostacoli, di buche, di burroni, cioè di cose da dove tu dici vabbè, cioè, no, forse è meglio non andare avanti. Invece poi imperterrita, forse spinta, sicuramente anzi spinta dalla musica che mi ha da sempre presa per mano e poi riportato appunto a quel momento in cui, in quella stanzetta con mia nonna a casa da piccolina, 3 anni e mezzo, giravo la manopolina della radio, che se vedi qualche magia che fa la radio, giravo la manopolina della radio e ad un certo punto sento Louis Armstrong che cantava Summer Time con quella voce caldissima, rauca, che sembrava uno strumento, perché lui comunque era un trombettista, ovviamente cantava con una voce super particolare. Lì sono stata rapita dalla musica e tipo, da allora, nonostante tutto il percorso, che è stato sicuramente difficilissimo, ti dico, non mi ha abbandonato mai quella voglia di dire voglio fare questa nella vita, che è quello che ho detto in quel momento a 3 anni e mezzo, penso un po', poi ho continuato a dirlo sempre. Quindi testa dura proprio come me non ce n'è.
Brava, bravissima. Brava, tenace
soprattutto con le idee chiare, perché
quello devo dire, sono stata sempre una molto con le idee chiare su tutto, devo dire su tutto, e questo mi ha aiutato tanto, sì.
Ecco, ma se ogni tanto qualcuno dovesse prendersi una porta in faccia o trovare un portone, cosa potresti dire anche ai nostri radioascoltatori che in questo momento alle volte dicono mamma,
per tendere una mano,
per dire ma sì, dai, non
importa, ce la puoi fare.
Allora, guarda, io penso questo: le porte in faccia certe volte fanno malissimo.
Milla.
E in certe volte sono proprio dei portoni in faccia, cioè nel senso che ti arriva proprio una sberla e dici: ah, cavolo, questa mi ha fatto male. E certe volte fanno veramente male.
Sì.
Che non sono solo le porte in faccia per dire: ah no, non sei stato preso per questa cosa. Cioè, non è solo quella la porta in faccia, certo. La porta in faccia è la vita che non ti mette nelle condizioni di poter raggiungere quello che tu vuoi. Secondo me, ok, devi avere il tempo di rialzarti, perché comunque si cade, non è che sì, ci si sta in piedi, però il rialzarsi e comunque dire ok, questo non è andato, però il mio obiettivo è quello, quindi avere un obiettivo nella vita è fondamentale, cioè tenere ben presente chi da dove si è venuto intanto, cioè non dimenticarsi assolutamente chi si è, perché è importante avere umiltà, e l'umiltà secondo me è la base principale, quindi io dico questo, avere tanta umiltà e crederci, perché se hai studiato, se hai le capacità, se hai quella cosa che ti spinge a voler andare avanti, non devi fermarti, questo, non fermarsi, rialzarsi se cadi.
È bello tutto questo.
C'è sempre un motivo per rialzarsi, sempre.
C'è sempre un motivo, assolutamente. Alcune volte non lo vediamo, però lo so, è difficile, non è facile, alcune volte non si vede, non ci sa perché succedono certe cose.
Siamo umani, dai Lidia, siamo umani, anche questo.
Assolutamente sì, meno male.
Però è bello quello che tu dici, perché sai comunque che i nostri ascoltatori sono tanti e alle volte le difficoltà ci possono essere, ecco, sentire una persona di successo come sei tu, che comunque avrai avuto e avrai dei momenti anche, come dire, non semplici, però c'è sempre positività in tutto questo ed è fondamentale, quindi è bello questo messaggio, assolutamente.
Ci piace. E poi la musica ti salva.
Ecco,
in questo momento della vita ci sono dei momenti in cui sicuramente magari c'è gente anche in questo momento che sta passando dei momenti molto tristi, la perdita del lavoro o comunque una malattia, ma la musica veramente ti salva in ogni caso. E pensare anche al fatto che la musica ti fa pensare che c'è qualcosa dopo, perché tu non la puoi toccare la musica, però la puoi sentire, quindi è un sentimento, è come l'amore, no? È uguale. E quindi quando provi amore senti che tutto debba durare in eterno.
È vero.
Quando senti una canzone che ti entra dentro, in quel momento, in quell'istante, se ci pensi, senti che tutto dura in eterno. Quindi è qualcosa di mistico, secondo me. E per quello è una cosa importante da trasmettere, ecco, agli altri. Questo è.
Mi piace tantissimo.
Anche a me.
Però
anche
mi
me.
Viene però mi viene la curiosità di nuovo.
Dai, vai,
io sono un uomo curioso,
Maxone curioso di...
Assolutamente. Beh, come cantante, come amante della musica, io sono curioso di sapere, ma Lidia era, si può rappresentare con una nota? Come se, non so, ci fosse il diapason giusto che vibra come l'anima di Lidia, oppure un insieme di accordi?
Bella questa.
Wow, che bella. No, mi sta venendo in mente una nota, il mi bemolle.
Io lo sapevo che c'era la nota.
Il mi bemolle, sì.
Perché questa nota, insomma, nelle mie varie lezioni, quando devi fare le due cose, devi prendere il mi bemolle alto. Quella cosa irraggiungibile che poi invece se tu ti lasci andare arriva,
sì.
No? Cioè,
sì.
Però ecco, cioè, sì, no, non lo so, perché poi penso di essere un misto,
sì.
Quindi un insieme di accordi e di note, non lo so.
Però io ci credevo nel fatto ci fosse quella nota che passa dentro Lidia e la vedi vibrare e illuminarsi. Non lo so, sai, sono anche un po' mistico,
Questa immagine è poetica, devo dire.
È una bella immagine, è vero Lidia. Sì, Maxone, devo dire, ha dato un bel input anche su questo.
Assolutamente sì.
Allora Lidia, io devo dire, qui il tempo è tiranno
e vola
incredibilmente.
Ci siamo detti due cose.
Abbiamo chiacchierato non poco, però guarda, è stato bello. Anzi, noi ti invitiamo poi, magari se avrai piacere, prossimamente. Sì,
bravo, facciamo... guarda, io ve lo prometto, perché vi giuro, adesso è bellissimo fare le telefoniche, cioè sì, però vedessi, ma
sì, dai, dai, sì, facciamo una diretta streaming, la organizziamo, sì, nel, organizziamo nel nostro programma,
di riabbracciarci, sì, e vedersi, sì,
come non mai.
Sì, è vero, Lidia,
come dai, non mai,
dai, la facciamo, l'abbiamo anche detto prima con i Pampers, va bene, la radio è bellissima, però insomma ci sta che organizziamo anche, sì, una bella diretta streaming, perché così ci vediamo
benissimo. Bello,
per cui grazie davvero, però, di essere stata con noi. Noi ti auguriamo ogni bene, ti abbracciamo,
sì, e ti abbracciamo forte anche se da lontano.
Anch'io a voi, tantissimo. Grazie mille, ragazzi.
Grazie
a te, Lidia.
E ti lasciamo con una bella canzone, vero, Maxone?
Sì. Lady Gaga, Ariana Grande e Lidia Schillaci in Rain on Me.
E ce l'ascoltiamo. Ciao, Lidia. Grazie.
Ciao,
Lidia.
I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, rieccoci. Sempre Poltronissima con Luca e Max, sì. Noi siamo molto contenti perché adesso voltiamo pagina ed è venuto a trovarci un ospite che noi amiamo tantissimo. Tra l'altro è la prima volta a Poltronissima, siamo molto contenti di questo.
Davvero molto.
Perché è uscito il suo ultimo libro, il terzo di questa trilogia,
Bravo.
Perché noi abbiamo sempre questo tema del fuori, qui siamo fuori dalle bolle perché dobbiamo capire come sottrarsi alle supercazzole in rete.
Io sono curioso.
E ne parliamo con Michele Cucuzza.
Ciao Michele.
Ciao Michi. Che bello.
Ciao. Buona serata a tutti gli ascoltatori. Eccomi qua.
Tu sei in viaggio, tra l'altro, Michele, perché stai venendo su.
Sono in treno, potrebbe cadere da lì. Chiedo scusa anticipatamente perché domani mattina andrò ospite da Diana Volpe, Alessio Viola, ogni mattina.
Ogni mattina. TV8 a Milano, noi siamo a Torino, non siamo così lontani, Michele.
Vero.
La prossima volta ti aspettiamo anche in studio da noi. Allora, questo fuori dalle bolle, questa trilogia, perché effettivamente non è sbagliato dire, tu avevi pubblicato fuori appunto dalla rete, fuori dal video, e adesso arriva fuori dalle bolle. E soprattutto questa
Le bolle non le ho inventate io, è una cosa che ormai da un paio d'anni almeno sono gli americani che hanno cominciato a parlarne,
sì.
Filter bubbles, sì. le bolle di filtraggio, cioè
sì.
Se noi... Faccio un esempio, Madonna qualche
sì.
tempo fa, la grande star musicale,
sì.
Qualche mese fa, non adesso, ma qualche mese fa, ha postato che i vaccini ci sono, il vaccino c'è, ma non ce la vogliono dare perché ci vogliono tenere nella paura. Naturalmente si trattava di una grandissima balla, perché certo, come sappiamo, i vaccini stanno per arrivare, sì, per fortuna, sì, ma sì, se arriveranno, arriveranno, se tutto va bene, diciamo l'anno prossimo,
sì,
in primavera, insomma, stanno per arrivare. Allora, ma lei invece ha detto questa cosa. Ora, è una stupidaggine questa idea, cioè che ci sia sempre qualcuno, un super cervello che ci controlla, chissà chi è composto. Comunque, se io ci credo, sì, se io dico, beh, se lo dice Madonna sarà vero, allora magari faccio pubblico il suo post,
sì,
poi raccolgo i commenti, poi vado a cercarmi altre cose e sicuramente le trovo nella rete e nei motori di ricerca che dicono che il vaccino c'è da un sacco di tempo, ma in realtà non ce lo vogliono dare.
Ecco.
Alla fine, che cosa succede? Nel giro di 2 o 3 giorni massimo, che con la velocità della rete, cioè, che a me arrivano spontaneamente attraverso i motori di ricerca,
sì,
come Google e gli altri, e arriveranno soltanto notizie che vanno in questa direzione, che dicono sì, anche quell'altro scienziato ha detto
l'ha detto.
I vaccini ci sono, però non ce li danno, quell'altro che dice
vero,
pronto, questo e quell'altro. Il risultato è che poi io rischio, il problema non è che sicuramente è così, rischio di essere tagliato fuori dalle vere notizie,
vero,
che sono di senso opposto, cioè quelle che dicono, appunto, come stavo dicendo prima, sì, i vaccini arriveranno fra poco, speriamo, la Pfizer, eccetera, eccetera. Quindi rischio di essere in qualche modo prigioniero, appunto, dentro una bolla. Ora, non succederà ai vostri ascoltatori, che sono persone navigate, eccetera, eccetera, ma può succedere.
E come?
Può succedere, per esempio, ai più giovani,
sì,
oppure anche a quelli che non sono avvezzi, non sono addestrati, non credono come oro colato ad ogni cosa che gli capita davanti agli occhi solo perché è nella rete. Siccome
è
là, dice, beh, sarà vero, sarà sicuramente vero. Hai visto? Io te l'avevo detto, c'avevo il sospetto.
È vero,
sì, lo vedi?
Lo dicono anche lì. Sì, sì. Ecco. È vero.
Il risultato è che si scambiano fra di loro una caterva di palle, però
a cui viene dato troppo credito poi alla fine, Michele, perché
sì, non se ne rendono conto, e questo qua è il rischio. Allora io ho approfittato e ho detto, fate attenzione alle supercazzole,
bravo,
appunto, queste qua, ma ce ne sono tantissime, ecco.
Sì.
Adesso, per esempio, io, se posso dire,
sì,
non vorrei essere un infelice, come si dice, previsore, fare le previsioni, ma secondo me ci sarà un casino di gente che comincerà a dire, ah no, io il vaccino non me lo faccio,
ecco, cioè, esatto,
secondo
pienissimo,
me mi tengono, mi mettono i cosi sotto la
pelle, è un complotto anche
è
quello,
è un complotto, mi mettono la microspia,
sì, queste, ma poi ma chissà che cosa c'è dentro, no, ma io il vaccino, se lo facciano i politici questo
sì,
vaccino, se lo tengano loro, io non voglio essere contaminato da questa gente,
certo,
io già me l'immagino, secondo me succederà così. Ora, se io gli do ragione a questi qua, e poi rischio anch'io alla fine di finire dentro questa spirale di sciocchezze, perché si tratta di sciocchezze, basta.
È vero, Michele.
È vero.
Tu, devo dire, però, ci hai abituato in tutti questi anni, e non solo, sempre a darci le notizie in modo pacato, in modo intelligente, in modo sempre asettico, devo dire, come un giornalista dovrebbe fare, perché non è così scontato,
sì,
vero, Michele?
Ma, sì, questa è anche un po' una scuola che viene, devo dire onestamente, che mi ha insegnato un po' la RAI, cioè,
okay, sì,
gli anni soprattutto in cui io conducevo il telegiornale,
sì,
cioè, diciamo tra l'88 e il 98,
sì,
erano ancora anni dove sì, è vero, c'era la lottizzazione, il TG1 era democristiano,
sì,
il TG2 piuttosto filo socialista, il TG3
sì,
piuttosto filo comunista e così via. Però è vero che c'era un'attenzione, così, cioè, ci dicevano sempre: ragazzi, mi raccomando, non siate emotivi, non trasferite le vostre, cioè esattamente il contrario di quello che si fa oggi. Oggi si va là, si piange un pochino,
infatti,
no? si raccontano le proprie i propri rapporti anche familiari, anche i più belli,
sì,
con i figli, con le mamme, con i genitori, e cioè, però bisogna piangere, perché se non si piange vuol dire che non c'è profondità di contatto. Secondo me non è vero, comunque ognuno fa come gli pare.
Libertà di pensiero, dai.
E poi c'era
caso.
Chi era specializzato già in tempi non sospetti, quindi tanto tanto tempo fa, a piangere a comando.
Ah,
quindi...
beh, quello è vero, sì, sì.
Sì, appunto, il rischio è questo qua. In realtà, come dire, più che tradire le proprie emozioni, che secondo me non c'è niente di male, anzi, è
assolutamente
quando capita, ma diventa una cosa programmatica. Cioè, mi raccomando, facciamo incontrare con la mamma, con la nonna, con la zia, così poi ci scappa un piantino, una cosa del genere, eccetera, eccetera. E allora questo. Se è programmato rischia di essere come dire,
sì, un po' poco veritiero,
poco veritiero. Senti, però, Michele, questo fuori, perché noi siamo sempre fuori da qualcosa, però io vorrei vedere una sorta di antinomia, insomma, alla fine siamo dentro qualcos'altro, non può essere visto anche in questo senso? Perché siamo fuori da qualcosa, ma anche dentro qualcos'altro, poi, alla fine.
Cioè, non ti sento molto bene, perché purtroppo il treno fa un gran rumore.
Lo immagino. Adesso faccio alzare a Fabiana magari la mia voce. Dicevo, questo fuori da qualcosa, però magari ci porta dentro qualcos'altro. Cosa ne pensi tu?
È molto probabile questo, sì. Io penso che, come dire, si tratti di utilizzarlo con parsimonia.
Sì.
Mia idea, non rinunciare, ma nemmeno sperperarlo,
certo,
nemmeno così limitare, utilizzare tutti i momenti, ecco. In realtà poi abbiamo, grazie a te, un dono prezioso, che è quello della parola.
Sì.
Abbiamo un linguaggio ricchissimo, soprattutto l'italiano, no? Che ha mille sfaccettature, mille dettagli, mille particolari per esprimere i propri stati d'animo. E delle volte è stupendo, uno può commuovere, emozionare. Pensiamo alla poesia, la storia della poesia, della letteratura italiana, che ha fatto scuola nel mondo, è proprio per il linguaggio. E che ancora oggi, certe volte, quando non siamo costretti perché dobbiamo fare un esame o una lezione a scuola, ci commuove.
Sì. Questo è assolutamente vero, Michele.
Sì, anche perché io sarei curioso, parliamo di lezioni, di sentire una delle tue lezioni.
Sì. Anch'io, Max, anch'io.
Perché mi hai fatto venire una gran voglia.
Sì.
Ma guarda, io, sai una cosa, io più che adesso sono... Hai detto una cosa che a me fa piacere, cioè io ho paura che in questo paese, nel nostro paese, ma più in generale nel mondo occidentale, esista progressivamente, di generazione in generazione, esistano delle fratture, non determinate da chissà cosa, ma in maniera fisiologica, per cui i giovani se ne strafregano di quello che abbiamo detto noi e manco ci considerano. Noi continuiamo a parlarci fra di noi e il risultato è che ci sono generazioni che non comunicano, e questo
vero,
è un peccato, perché tante persone come me, per esempio avrei voglia di trovarmi con i più giovani, magari quelli che vogliono fare comunicazione, che vogliono fare giornalismo, che vogliono fare eccetera, eccetera, per dire: ragazzi, io qualcosa l'ho imparata, se volete ve la dico, poi fatene l'uso che credete. Ecco, questo qua, secondo me, è sempre più raro.
Hai ragione. Guarda, Michele, noi andiamo in onda dal Politecnico di Torino, quindi insomma un'università molto tecnica. Allora, ti inviteremo.
Bravi.
Guarda, no, perché noi abbiamo voluto portare la cultura, sì, soprattutto di Poltronissima qui attraverso queste interviste. Quindi potrà essere bello, quando si potrà, ti inviteremo attraverso il rettore a tenere un seminario, se
sì,
si fa farà piacere.
E contaminare
i
giovani.
Vedi che bello. Bello, bello.
Ah, comunque, adesso io non vorrei fare l'uccello del malaugurio, sì, non me ne frega nulla, però quella storia delle, diciamo, delle supercazzole,
sì,
delle,
sì, sì,
delle fake news, sì, delle post-verità, guardate che secondo me è una deriva pericolosissima, perché
molto,
il risultato, sapete quale potrebbe essere? Che ognuno di noi si fa la sua verità, se ne strafrega di quella che è la verità vera.
È vero.
È impressionante, ma quante volte mi capita di parlare con delle persone che hanno delle opinioni, le
sì,
opinioni sono rispettabili,
certo,
assolutamente,
che le considerano verità rivelate.
È vero, cioè, è vero.
Dico, scusa, ma chi te l'ha detto? Ma quando l'hai saputa sta cosa? E per lui è sacrosanta, o per lei, è
sì,
così.
Sì, è vero.
Fine.
Io devo dire, poi
che
mi piace molto...
Perché
è rassicurante inventarsi una verità rassicurante. Sì. Curante.
Però bravo, mi piace di Michele anche questo
hai toccato il cuore del problema, perché sì, hai toccato il cuore del problema, perché la realtà esiste,
sì,
la verità pure, però sono complesse, sono cose complicate.
Vero.
Non sono cose facili, allora siccome sono un po' complicate, un po' difficili e ti fanno venire il mal di testa, meglio sostituirle con le opinioni,
sì,
di qualcun altro. Faccio un altro esempio: l'origine del coronavirus.
Sì.
Diciamo, ancora oggi la scienza ufficiale non la conosce.
Infatti.
Dice, ma sì, probabilmente è stato lì nel mercato di Wuhan, mm-hmm, dove vengono venduti contemporaneamente generi alimentari, poi ci sono animali,
certo,
eccetera, eccetera. Però non abbiamo, mica c'è la prova provata,
no,
come si dice, oppure, ma lì c'è un laboratorio che poi sempre Wanda, come se fosse nella giungla spettuta. È una metropoli da 11 milioni di abitanti,
sì,
cioè, dove ci andava,
sì,
c'è un laboratorio dove ci andavano fior di scienziati americani, italiani compresi, eccetera. Quindi ogni tanto ne parlano come se fosse un luogo misterioso.
È vero,
è vero.
È vero, proprio nella
nessuno
giungla
ha potuto verificare,
no,
se effettivamente questa cosa non possa essere nata anche eventualmente da un errore di laboratorio a Wuhan. Ora, infatti, la scienza in questo momento ancora non è in grado di affermare,
certo,
in modo definitivo, pacato,
sì,
ma verificato, sì, verificato l'origine del virus. Allora, lo accettiamo questo? Se noi accettiamo questo,
sì,
cioè accettiamo che la realtà è complessa e che per arrivare all'essenza della realtà dobbiamo fare un lavoro serio, importante, di verifica, di studi,
bene,
di ricerca, eccetera, eccetera, bene, altrimenti vabbè, passa il primo che passa che dice, ma no, stavano facendo, sai che stavano facendo, se mangiavano i topi, se
sì, queste cose qua
hanno fatto, hai capito? Oppure stavano tentando di fare guerra batteriologica
anche
dentro quel laboratorio, e qui poi è morto uno scienziato, ma di che? Non abbiamo tutte voci,
tutte
balle,
voci,
tutte cose,
sì,
sentite dire, dette per sentito dire, no? Ecco, e allora questo qua è il rischio. Invece bisogna avere pazienza,
molto,
verificare, aspettare,
e scavare.
In questo caso scavare, bravo,
è vero.
Sì.
Michele, ma sai che stiamo arrivando alla fine di questa puntata?
Infatti,
miseriace, volata,
mamma mia,
no, allora
parlo,
no, che quanto parli è bellissimo, anzi noi ti invitiamo poi a fare anche con te una bella diretta,
sì,
streaming video, che così avremo modo di vederci anche con il nostro pubblico, e quindi guarda, rimani pure in linea con noi, Michele, perché concludiamo la puntata
con i nostri saluti,
e con i nostri saluti ai nostri ospiti di oggi, che sono stati veramente fantastici.
È vero, alla fine abbiamo sempre parlato di paura, abbiamo parlato di paura con i Pampers, Andrea Pisani e Luca Peracino, che ringraziamo,
tanto.
Un bacione grandissimo anche a Lidia Schillaci, un abbraccio fortissimo al nostro Michele Cucuzza.
Al nostro Michele, che è ancora in linea con noi.
Ciao.
Grazie di cuore, Michele,
grazie
di tutto.
Grazie.
Ringraziamo,
grazie a voi.
Grazie davvero la nostra regia, insomma, la nostra cara Fabiana.
Grande
che
Fabiana
anche oggi ci ha traghettato alla fine di questa puntata sorta di poltronissima. Vi abbracciamo forte. Adesso diamo la linea agli amici di Fisheye alla grande per un'altra puntata. E poi ci sarà un caffè con Mattia. Insomma, una bella programmazione. L'appuntamento con Poltronissima è lunedì, come sempre, in diretta alle 19.
Beh, precisi, eh.
Però mi raccomando, non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro, ma non solo.
Buona serata a
buona
tutti.
Serata a
ciao,
tutti.
Ciao, ciao Michele,
ciao,
grazie.
Michele. Ciao.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.
Till it's all